Dopo le comunicazioni si passa al punto 3, che il cui oggetto è relativo alla contestazione causa di incompatibilità al consigliere comunale del consigliere Rappoli Angelino. Allora, premesso che con delibera numero 1 del 9/6/2014 si è provveduto alla convalida dei consiglieri e del sindaco eletti nella tornata elettorale del 25 maggio 2014, vista la nota acquisita al protocollo numero 7239 in data 22/4/2016, con la quale la responsabile dell'ufficio tributi segnala la notifica al consigliere Angelina Rappoli della cartella esattoriale numero eccetera eccetera. Da parte di Equitalia, si era entrata la consigliera Canini, da parte di Equitalia Centro SPA, relativa alla imposta comunale sugli immobili anni 2009, 2010 e 2011 del comune di Sinalunga, risultante regolarmente notificata alla data dell'8/2/2016 e non pagata e non soggetta a richiesta di rateizzazione alla data del 14/4/2016, come da nota del concessionario della riscossione numero protocollo del 14/4/2016. Richiamato l'articolo 63,1.6 del decreto legislativo 267 del 2000 relativo alle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, che testualmente recita: non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale, colui che, avendo un debito liquido ed esigibile rispettivamente verso il comune o la provincia, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto in vano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602. Rilevato che la sopracitata norma prevede che, perché vi sia l'ipotesi della incompatibilità, è necessario accertare non solo l'esistenza del debito verso l'ente, ma anche che lo stesso sia liquido ed esigibile, cioè che lo stesso sia stato notificato con avviso a sensi dell'articolo 46 del DPR 29/9/1973 numero 602. Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1 civile numero 10/94/7 del 27/5/2015, nella quale viene chiarito come debba oggi leggersi, alla luce delle successive modifiche, il rinvio all'articolo 46 del DPR numero 602/73, e cioè il richiamo del decreto legislativo numero 207 del 2000, articolo 63 numero 6, al decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Articolo 46 deve intendersi come necessariamente riferito alla cartella di pagamento che, qualora notificata e non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto idonea a cristallizzare definitivamente l'esistenza del debito tributario, consentendo l'espropriazione forzata e quindi ad integrare la causa di incompatibilità prevista per colui che voglia ricoprire una delle cariche pubbliche indicate dal comma 1 del medesimo articolo 63 numero 6. richiamato l'articolo 69 del decreto legislativo 267 del 2000 relativo alle modalità di contestazione che testualmente recita: quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal Presidente Capo come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal Presidente Capo, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. L'amministrazione locale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, a sensi del successivo articolo 70, il termine di 10 giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuovere o ad esprimere, se del caso, la opposizione per la carica che intende conservare. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è messo ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata entro i 5 giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. Stante quanto precede, si sottopone all'attenzione di codesto spettabile Consiglio Comunale la valutazione della fattispecie in oggetto al fine di procedere a sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del decreto legislativo 267 e pertanto di contestare al consigliere Angelina Rappoli la causa di incompatibilità alla carica prevista dall'articolo 63,1.6 del decreto legislativo 267 per mancato pagamento della cartella esattoriale numero eccetera eccetera regolarmente notificata da parte di Equitalia Centro S.p.A. di notificare il presente atto al consigliere, dando atto che entro 10 giorni dalla notifica la signora Angelina Rappoli ha 10 giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni al Consiglio, di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente esecutiva ai fini di procedere nei termini di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 267. Preso atto della proposta di delibera, io in questo frangente passerei la parola al segretario comunale per specificare la questione in oggetto.
Sì, grazie sindaco. Quello che il sindaco ha letto è il riferimento chiaro alla normativa che ha dato origine alla proposta di questa sera. Il tema della ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri è un tema chiaramente molto delicato, perché va a incidere su un diritto costituzionale dell'amministratore a ricoprire la carica. Come ricordato, come letto adesso dal sindaco, il primo atto del consiglio neoeletto è proprio quello di andare a verificare che nei confronti degli eletti alla tornata amministrativa non ci sia una causa precedente all'elezione di ineleggibilità o incompatibilità. Le fattispecie sono diverse, l'ineleggibilità è in genere collegata a funzioni che si svolgono e che potrebbero andare a influire sull'elettorato, e quindi ricordo brevemente che è ineleggibile sono ineleggibili quelli che svolgono determinati servizi come il capo della polizia, il prefetto, i dirigenti della ULS nel territorio dove si vota, eccetera. L'incompatibilità anche qua è determinata dall'articolo 63 del testo unico, come letto prima dal sindaco, e proprio perché è un tema molto delicato, le fattispecie ivi previste, sia dal punto di vista normativo sia dalla giurisprudenza poi successiva, non consentono un'estensione delle varie fattispecie di incompatibilità, ma sono ben determinate e precise. Quello di questa sera, tornando un po' indietro, dicevo, il primo atto del Consiglio è proprio quello di andare a fare la verifica sull'ineleggibilità o incompatibilità eventuale dei propri componenti, e quindi a convalidare poi convalidare o meno, nel caso in cui ce ne fosse il caso, l'elezione dei componenti del Consiglio Comunale in questo caso. L'incompatibilità può esserci sia al momento dell'elezione che sopravvenire per le fattispecie sempre previste dalla legge. Il caso specifico è quello di stasera che è stato sollevato, è colui che ha un debito liquido ed esigibile e ha ricevuto in vano, senza provvedere al pagamento o alla contestazione eventuale, l'avviso definitivo di mora, l'avviso che poi diviene definitivo. Cioè, quello che il Consiglio deve andare a valutare è che ci sia il requisito del credito liquido ed esigibile, nel senso che sia ben determinato, e che contro di questo l'interessato non può più esperire alcun rimedio, quindi fare opposizione, fare ricorso, eccetera. Deve essere appunto, come leggeva il sindaco prima, la norma fa riferimento al DPR 602, se non ricordo male, del 1970, che è sulla riscossione delle imposte e tasse. Quella norma poi nel tempo è stata superata. Alla luce attuale del procedimento coattivo, l'avviso di mora che citato nella norma, nel caso in questione, coincide con la notifica della cartella esattoriale e la scadenza della stessa, che ricordo è di 60 giorni. Quindi la contestazione viene fatta questa sera al consigliere Ancelini Rappuoli e riferita al pagamento dell'imposta ICI degli anni 2009, 2010, 2011, che ha attraversato l'iter dell'accertamento e del successivo costituzione di ruolo coattivo, consegna a Equitalia, che provvede alla riscossione coattiva, notifica all'interessata attraverso, come poi visto negli atti, attraverso il, visto che non è stata consegnata a mani dell'interessata, attraverso il deposito alla casa dell'interessata, sull'abitazione della consigliera, e poi la posizione nella casa comunale. Quindi successivamente all'inserimento all'ordine del giorno della proposta, la consigliera poi ha fatto pervenire una sua nota comunicando al Consiglio di aver provveduto nella data 18, mi pare, 26 aprile, la quietanza di pagamento. Ricordo al Consiglio che le cause di incompatibilità sono rimovibili nella scelta data al consigliere di, faccio l'esempio della causa pendente, di rinunciare alla lite con l'amministrazione nel caso ci fosse, o in questo caso specifico, di provvedere appunto al pagamento per intero del debito. Quindi il consiglio questa sera qua è chiamato a verificare se ci sia o meno la fattispecie della causa di incompatibilità proprio su quello che ho detto io, quindi se c'era il debito liquidità esigibile, se questo è stato il requisito della definitività e se i termini previsti per l'impugnazione della cartella siano trascorsi e quindi se ci sia gli estremi per sollevare o meno la causa di incompatibilità. Ecco. Credo di aver illustrato ampiamente qual è la questione. Torno a sottolineare una cosa, siccome appunto queste norme vanno a incidere sul diritto dei consiglieri all'elettorato passivo, la procedura è ben chiara e ben determinata e fissa tempi anche molto brevi, in modo che le cose non siano trascinate in lungo. Il sindaco ha letto il riferimento all'articolo di legge che appunto dice che se si ritiene, il consiglio contesta l'interessato la causa incompatibilità, l'interessato ha 10 giorni di tempo per produrre memorie dalla notifica, ha 10 giorni di tempo per produrre memorie a propria difesa o rimuovere l'incompatibilità stessa. Nei 10 giorni successivi il consiglio deve decidere se sugli scritti difensivi dell'interessato oppure sull'accertamento della rimozione della causa di incompatibilità. Sono termini ben precisi e ben definiti proprio perché l'iter deve svolgersi in un tempo molto breve in modo da consentire al consiglio di far valere le eventuali cause di incompatibilità, al consigliere di rimuoverla e di far valere il proprio diritto a permanere nel consiglio comunale. Se ci sono richieste di chiarimenti sul procedimento, sono qua.
Allora, quindi si può aprire naturalmente la discussione su questo punto. Io darei la parola al consigliere Angelina Rappoli per le sue, diciamo, istanze.
Allora, in riferimento al punto dell'ordine del giorno indicato come punto 3, la sottoscritta espone quanto segue. Sono rammaricata per quanto avvenuto in merito al ritardato pagamento della cartella esattoriale di Equitalia. Dichiaro di non averne mai preso visione, di conseguenza non potevo conoscere la data di scadenza del 14 aprile 2016. In data 18 aprile 2016 ho consegnato presso l'ufficio tributi copia di 2 bonifici bancari e nessuno mi ha ricordato il mancato pagamento di detta cartella, ma l'ufficio si è preoccupato di comunicarlo al sindaco. Comunque, ringrazio il sindaco per avermi comunicato il mancato pagamento della cartella solo tramite la comunicazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. A seguito di ciò, il primo giorno utile, ho immediatamente provveduto al pagamento del tributo, oltre alla mora pari a 55,40 euro, compensi pari a euro 647,07, vari e pari a 5,88 euro, come si può evincere dalla copia di quietanza in vostro possesso. In base all'articolo 69, con il pagamento del tributo, la sottoscritta ha adempiuto agli obblighi previsti dall'attuale legislazione, appena ne sono stata messa a conoscenza e senza divenire a ulteriori contrattempi, quindi eliminando l'incompatibilità. Vorrei precisare che oltre al mancato pagamento dei tributi, anche il mancato pagamento di una multa per divieto di sosta in contenzioso con l'amministrazione crea incompatibilità. Vorrei che l'amministrazione così precisa voglia valutare se ci sono amministratori incompatibili. Non capisco per quale motivo, se non per finalità a me ignote, dal momento in cui ho reso edotta l'amministrazione dell'avvenuta ottemperanza, si sia mantenuto all'ordine del giorno tale punto, sottraendo a questo Consiglio tempo utile a trattare questioni più incisive nei bisogni dei cittadini, considerando anche che la stessa sta conducendo più approfonditi accertamenti per stabilire la dinamica con cui è stata condotta la vicenda. Non rilascio altre dichiarazioni in merito, poiché attendo l'esito degli accertamenti sulla mancata apposizione sulla porta della mia abitazione dell'avviso e se ciò è legittimo e che hanno portato al ritardo del pagamento. Questa gliela consegno.
Grazie consigliere. Allora, io intanto mi dispiace dire brevemente... per dire che qui siamo in un consesso istituzionale e non si può lavorare per sentito dire, per amicizia, si chiama. Qui c'è ci sono degli uffici che fanno il proprio dovere. Siccome l'hanno fatto con tutti i consiglieri, l'hanno fatto anche con il consigliere Rappuoli. Però giustamente il consiglio si deve esprimere su questo punto. E non era possibile che il sindaco potesse ritirare il punto all'ordine del giorno, perché così dice la legge. Comunque io passo la parola agli altri consiglieri che avranno il modo di esprimersi come meglio credono. A chi la parola? Sì, consigliere Nero.
Questo Consiglio Comunale stasera è chiamato ad esprimersi sulla contestazione di incompatibilità ad un consigliere comunale per essere moroso nei confronti dell'amministrazione per il mancato pagamento di tributi comunali. Come consideriamo un atto dovuto quello da parte del sindaco di portare all'attenzione dell'organo competente la situazione di cui sopra verificatasi dopo i giusti controlli fiscali. Abbiamo ritenuto un atto dovuto, appena appreso il caso della convocazione del Consiglio Comunale, e abbiamo convocato la Commissione Controllo e Garanzia a tutti i gruppi consigliari, in modo tale che potesse essere data la possibilità di analizzare l'iter seguito, avere informazioni tecniche e giuridiche da parte del segretario e della responsabile tributi, fornire la possibilità a chi è stato chiamato in causa di esporre ed apprendere eventuali atti e norme non conosciute. Prima di entrare nel merito del punto all'ordine del giorno che questo Consiglio è chiamato a votare, è bene fare una premessa che speriamo possa far comprendere quali sono i nostri principi nella partecipazione politica a tutti i livelli. Partendo dal generale, per arrivare nel dettaglio, teniamo a precisare. L'articolo 2 della nostra Costituzione recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. Purtroppo oggi nella lettura di questo articolo ci si ferma a metà, dando risalto solo alla parte dei diritti inviolabili, dimenticando che la congiunzione coordinante serve a collegare due sintagmi della medesima importanza all'interno di uno stesso periodo. Il fondamento del dovere tributario non risiede in un rapporto commutativo del singolo con lo Stato, ma nel più ampio dovere di solidarietà. Il tributo quindi non adempie solo allo scopo fiscale di procurare entrate allo Stato, ma anche allo scopo extrafiscale, di essere quindi un mezzo di attuazione del principio di solidarietà, compito che la Costituzione assegna alla Repubblica. I tributi hanno funzioni sociali, redistributive, solidali, verso categorie e zone svantaggiate, hanno finalità di incentivo o disincentivo di attività economiche o consumi. Probabilmente questa risposta che la nostra Costituzione ci offre sul perché dobbiamo pagare le tasse, dicendoci in modo categorico e sintetico che si tratta di un dovere inderogabile, non piace a coloro che amano parlare maggiormente di diritti e non di doveri, a coloro che ragionano individualmente e nemmeno a coloro che guardano limitatamente relativamente al proprio tempo. Le tasse vanno pagate non solo per se stessi, ma anche per coloro che non possono pagarle, per le generazioni future che verranno, perché la parola solidarietà questo implica. Fatta questa premessa costituzionale ma doverosa, perché sposta il dovere individuale di pagare le tasse in un contesto di giustizia sociale, veniamo a quello che pensiamo noi quando questo si applica ad un amministratore. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono regolate in modo dettagliato dal TUEL. Ognuno di noi al momento dell'elezione a consigliere ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di non essere nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali elementi ostativi sovravvenuti. Questo rappresenta formalmente quello che la legge impone e sicuramente si dirà finché non viene contestata la causa di incompatibilità tale da dichiarare, tale dichiarazione rimane valida. La questione che ci poniamo e che stiamo cercando di portare all'interno della Commissione Controllo e Garanzia attraverso la sottoscrizione volontaria a codici di condotta degli amministratori locali è quella di eliminare possibili elementi ostativi che non rispettano i patti etici sottoscritti, anche se non rappresentano incompatibilità per la legge o come in questo caso non sono ancora stati contestati. Se un cittadino ha il dovere di rispettare le leggi, l'amministratore pubblico ha il dovere non solo di dare il buon esempio, ma di evitare anche comportamenti che tolgano ogni dubbio sul suo operato, di dimostrare che non trae nessun beneficio dal ruolo che ricopre, ma che è un servizio temporaneo della comunità che rappresenta. L'aver constatato dal parere tecnico del segretario in Commissione Controllo e Garanzia che il pagamento della rata ICI effettuato per intero senza rateizzazioni dal consigliere in data 26 aprile ha eliminato l'incompatibilità contestatagli, pone la domanda su cosa e a quale livello possiamo contestare l'accaduto. Possiamo contestare solo politicamente all'amministratore quanto detto prima, che pagare le tasse non è solo un dovere ma è un atto di giustizia, che le pareti della casa di un amministratore devono essere di vetro, che per il ruolo che ricopre nel rispetto dei cittadini che rappresenta le sue vicende personali non dovrebbero a nostro avviso in nessun modo influenzare anche indirettamente le decisioni dell'amministrazione, che possibili elementi ostativi al ruolo che ricopre e di cui ha conoscenza, anche se non specificatamente individuati dalla legge, dovrebbero obbligarlo moralmente a risolverli. Non possiamo però contestare questa sera l'incompatibilità, in quanto l'ha già risolta formalmente pagando il dovuto. E su questo il Consiglio stasera è chiamato ad esprimersi, non su altro, non su rivendicazioni politiche. Quelle fanno parte delle premesse che ognuno di noi ha il diritto di fare, senza scendere però mai nel giudizio personale e nel rispetto della dignità di chi oggi è chiamato a portare avanti le proprie istanze di persone amministratore. Speriamo che questo Consiglio decida di votare contrario il punto all'ordine del giorno, alla luce della sopravvenuta eliminazione da parte del consigliere dell'incompatibilità già prima di questa seduta.
Grazie consigliere. Altri interventi? Chi la parola? Consigliere Guiarelli.
Ho un amico che ha scommesso 20 sterline sulla vittoria di una squadra inglese. Questa squadra si chiama Leicester e è il primo campionato inglese in questo momento e l'apposta è 5.000 volte, quindi questo amico sta per vincere 100.000 sterline. Vi direte, mi chiederete che cosa c'entra tutto questo col terzo punto all'ordine del giorno. È perché è un evento raro, un evento così raro che i bookmaker mi hanno dato un numero, così tanto per dire, tanto non sarebbe mai successo che Leicester avrebbe vinto il campionato. Fortunatamente è stato un evento raro, anzi non si è proprio verificato che la Leicester a Puoli abbia vinto le elezioni. E quindi sarebbero state 20 sterline buttate se avessimo deciso di scommettere in quella direzione. Perché oggi mi domando, che cosa direbbe Rappuoli sindaco o Rappuoli cittadino? Quando, dovendo fare il bilancio, mancassero i soldi di tutti i cittadini di questo comune. Perché tutti i cittadini di questo comune, per una ragione o per l'altra, hanno deciso, hanno pensato, hanno ritenuto o sono stati costretti a non pagare. Io avrei voluto vedere quel sindaco Rappuoli capace o meno di fare un bilancio con una situazione del genere. Cosa avrebbe detto il sindaco Rappuoli al cittadino Rappuoli? Ma ancora mi domando una cosa, e fra l'altro ha destato in noi curiosità, anche un po' di scetticismo e anche, non lo nego, un po' di ilarità. È arrivato un fax lista civica Angelina Rappuoli. Chi è che ha mandato quel fax? Una lista civica, un privato cittadino? Perché c'è questa commistione fra il personale e il pubblico? Sempre questa gran confusione. che evidentemente denota una confusione su come si regolano i rapporti all'interno di un'amministrazione comunale. Ma poi mi domando se esiste questa lista civica Rappuoli, e io personalmente ho dei dubbi, ma il secondo e il terzo degli eletti, ma non hanno il coraggio di venire a dire al capolista, ma se è questa la lista che noi pensavamo di votare, è questo il programma, è questa la coerenza, è questa la credibilità che avremmo dovuto, per cui avremmo dovuto combattere in amministrazione comunale? Io fossi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto degli eletti, non so, della lista Rappuoli, probabilmente chiederei conto al mio capolista del perché ha avuto questo comportamento, che non mi sembra politicamente credibile, che non mi sembra politicamente scusabile. Noi abbiamo un documento, un altro documento, e l'ha visto ieri sera in commissione, dove l'Equitalia dice: noi abbiamo lasciato una busta chiusa e sigillata all'abitazione. È un documento ufficiale esattamente come ogni altro. Quindi perché io dovrei credere sempre e solo alla versione che fa comodo al consigliere Rappuoli? Io non ci credo, non posso crederci, non voglio crederci. E stiamo parlando del 2008, anzi del 2009, del 2010 e del 2011. Sappiamo, perché lo ha dichiarato lei, che ha già pagato anche il 2012 e ha chiesto ratizzazione nel 2013. Stiamo parlando di 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. C'è qualcosa che mi fa pensare che non ci possa essere qualcosa dopo? Perché allora, visto, e raccolgo quindi l'invito, chiedo all'amministrazione che si faccia carico e garante per tutti, nell'interesse di tutti i cittadini, di verificare per tutti gli amministratori, a qualunque titolo qui in questa stanza, per qualunque tributo, di fare una ricognizione definitiva, una volta per tutte, su ciò che è dovuto, poi da gestire nelle modalità per cui la legge, la privacy e tutte queste altre belle cose possono o meno permetterci di dire. Però credo che sia giunto il momento, nell'interesse di tutti, di fare chiarezza, una volta per tutti. Io per parte mia non ho nessun problema, spero che anche da parte vostra questa possibilità ci venga concessa, e quindi di dimostrare che la moglie di Cesare non solo è onesta, ma deve sembrare onesta, e nel nostro caso credo si possa dire esattamente il contrario. Mi domando, ma non sarebbe opportuno che la consigliera Rappuoli, anziché giustamente saldare il dovuto e quindi chiedere che l'incompatibilità venga messa da parte, ma non sarebbe meglio che si dimettesse? Ma lo dico per l'interesse della sua lista, nell'interesse della comunità di Sinalunga, che ha bisogno di consiglieri di opposizione, certamente anche di maggioranza, ma di opposizione credibili, coerenti, che non siano cioè passibili di essere messi all'indice per ogni riunione. Perché io lo dico, lo affermo fin da ora, io spero che lei venga dichiarata compatibile, perché d'ora in poi qualunque commissione, qualunque consiglio, qualunque incontro pubblico, io non perderò occasione di ricordare la sua incoerenza. La sua incoerenza, perché una persona come lei, che lavora in un settore dove si sa benissimo quali sono i tributi, non può appellarsi al discorso di dire: attendo che mi arrivi la cartella e poi pago, perché lei sapeva benissimo che non aveva pagato quei tributi. E questo per me non è moralmente accettabile. Credo di non avere altro da dire, vi ringrazio e buona continuazione di lavoro.
Grazie consigliere Mugliarelli. A chi la parola? Sono altri interventi? Consigliere Barbieri, è intervento per dichiarazione di voto? Intervento, grazie.
Ci troviamo qui stasera a dover affrontare un punto all'ordine del giorno che non avrei mai pensato di dover affrontare in questa sede di Consiglio Comunale. Prima di tutto perché secondo me non siamo solo qui per essere rappresentanti delle idee, delle proposte e dei cittadini, ma siamo qui anche un po' per fare da modello, dovremmo essere un modello, un esempio, perché i cittadini ci seguano. Scusate. Secondo me in questa sede è doveroso chiedere come gruppo di maggioranza, come hanno già detto altri consiglieri, che vengano effettuati accertamenti su tutti gli amministratori e per tutti gli anni, non solo 2009, 2010, 2011, ma anche 2012, 2013, 2014 e 2015. Ma per trasparenza e chiarezza anche nei confronti dei cittadini che hanno creduto in noi, hanno scommesso su di noi e sul lavoro che andavamo a fare in questa sede. Non è stato possibile ritirare, consigliere Rappuoli, questo punto all'ordine del giorno perché l'organo deputato a fare questo è il Consiglio Comunale, quindi non era possibile farlo in sede di conferenza dei capigruppo. E che lei dica che non ha mai preso visione della cosa, però in un documento ufficiale è scritto che è stato consegnata in busta chiusa alla porta della sua abitazione, ovviamente è attendibile, quel documento secondo noi è attendibile. Concludo qui.
Grazie consigliere Barbieri. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, quindi preso atto, diciamo, che il pagamento è stato effettuato e quindi abbiamo la notola del pagamento con la lettera allegata da parte del consigliere Rappuoli, propongo appunto il ritiro da parte di questo organo del punto all'ordine del giorno, perché diciamo la legge dice che una volta saldato il debito non c'è più la causa di incompatibilità. Quindi a questo punto io metterei in votazione il ritiro del punto all'ordine del giorno.
Il Consiglio deve decidere sulla base degli atti depositati, sulla base della nota fatta pervenire dalla consigliera, se la causa è stata rimossa e se il debito quindi è stato pagato per intero, e in questo caso appunto prendere atto che la causa di incompatibilità non c'è e non può quindi procedere alla contestazione della stessa al consigliere in questa stessa seduta. Ecco.
Grazie segretario. Quindi
la votazione è chiaramente per chi è favorevole esprime la presa d'atto della cessazione della causa incompatibilità e il voto contrario all'opposto invece è favorevole all'avvio del procedimento.
Quindi ripeto quello che ha detto il segretario, mettiamo in votazione il ritiro del punto all'ordine del giorno, chi si pone favorevole è per il ritiro stesso, chi invece non accetta il ritiro deve votare no. Quindi favorevoli al ritiro del punto all'ordine del giorno. Favorevoli, escluso il consigliere che non vota, quindi quindi si prende atto che il consiglio delibera il ritiro dall'ordine del giorno. Grazie.
Non è tecnicamente un ritiro del punto dall'ordine del giorno che presuppone anche una mancata espressione sullo stesso, ma è una presa d'atto della cessazione della causa di incompatibilità sollevata, proposta, cioè della proposta di incompatibilità. Ecco.
Grazie segretario, il consigliere rientra e quindi possiamo proseguire con i successivi punti all'ordine del giorno.